fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Sarà il più grande evento dell'umanità, dello sport dell'umanità, mamma mia, Infantino, eh. Che poi stiamo aspettando questi sorteggi, l'Italia ha una X, ancora deve fare il playoff, la tra virgolette semifinale, eventualmente la finale, insomma, staremo a vedere. Però adesso usciranno questi gironi e ovviamente dove mancano quelle dei playoff ci sarà una X e l'Italia capirà quali eventualmente passasse. Sarebbero gli avversari, ecco, diciamo così. Però l'attualità juventina invece ci dice che domenica c'è la sfida tra Napoli e Juventus. Sapete un po' di tutto, eh? Domani alle 16:30 parla Spalletti, Conte invece non parla. Oggi sono intervenuto stamattina a Radio Napoli, che è l'ultima radio del gruppo Nata, è nata lunedì, e onestamente mi hanno confermato che Conte non parla perché quando c'è il doppio impegno quest'anno non parla mai. Francamente non è il massimo, diciamo così, per un giornalista, perché sarebbe stato interessante ascoltare Conte, però ha scelto questa linea e così è, se vi pare. Napoli che ha 7 infortunati tra Lungo, Degenti e quelli, diciamo così, ultimi, Lobotka e Anghissà, per esempio, sono due che hanno vinto entrambi gli scudetti e quindi mancano, così come Lukaku che sta per rientrare, credo anche Meret sia infortunato e insomma deve inventarsi qualcosa a centrocampo, Conte, più di qualcuno, ecco, volevo sapere la vostra, al 340-5425-324, dice la Juventus potrebbe e dovrebbe approfittare di questo Napoli. È pure vero però che alla Juventus gli mancano Vlahovic, gli manca Gatti, Rugani come eventuale, diciamo così, opzione alternativa, e quindi dovrà ridisegnare la squadra, tornare sicuramente al 3-4-2-1, rimettendo Koopmeiners salvo sorprese di difesa a 4. Io non lo so, magari Spalletti ci sorprenderà, però credo che alla fine lui virerà sulla difesa a 4, ma non probabilmente non a Napoli. La formazione della Juventus in linea di massima dovrebbe essere Di Gregorio, poi difesa 3K, Kalulu, Kelly e Koopmeiners, appunto, poi linea 4 con McKennie da una parte, dall'altra Cambiaso al centro, Locatelli e Thuram, e poi il Diz e con Cesao alle spalle di David. Dovrebbe essere questa. Se dovessi pensare io personalmente a un'ipotetica sorpresa, chiamiamola così, vedrei un Miretti al centrocampo. Perché? Vi spiego anche perché. Non solo perché sta giocando bene, ma non ha a fianco Koopmeiners, quindi entrambi i piedi buoni ma forse pochi muscoli. Con Thuram invece ci sarebbe un mix un po' più, diciamo così, più giusto, perché Miretti piedi buoni, Thuram muscoli. Però insomma non so se farà meno di Locatelli proprio contro il Napoli. Io non lo so, ditemi un po' voi cosa ne pensate, e soprattutto in queste ultime ore, anche leggendo, magari qualcuno si fa condizionare, è aumentato più il pessimismo o l'ottimismo rispetto alla sfida contro il Napoli? Che io ho fatto il podcast oggi, uomini forti, destini forti, giocatori della Juve ora o mai più, nel senso che dopo le 3 vittorie consecutive contro squadre oggettivamente abbordabili, anzi 2 partite sono state vinte in rimonta soffrendo un po' troppo, e tra l'altro ha vinto le ultime 3 in tutte e 3 le competizioni, campionato, Champions League, campionato e Coppa Italia, però adesso deve dirci la Juventus se queste 3 vittorie sono l'inizio di una risalita vera, al di là adesso delle competizioni, risalita dal punto di vista proprio della forza della squadra e delle ambizioni, o se invece come incontri una squadra forte del Napoli, seppur falcidiato dagli infortuni, soprattutto senza centrocampo, questa è la sintesi, se la Juventus può dare veramente delle risposte, perché io sono convinto di questo. Se la Juventus dovesse uscire con le ossa rotte, o meglio con la sconfitta da Napoli, non solo, ammesso che ancora ne abbia, perché la matematica lo permette, l'aritmetica no, uscirebbe proprio definitivamente anche dall'idea di poter rientrare nella lotta a scudetto. Tra 2 minuti intanto vi dico subito, chiameremo Massimo Briaschi, ex giocatore della Juventus, sapete, è stato tra i protagonisti della visita della Juventus che vinse la Coppa Intercontinentale, della visita alla Continassa anche e soprattutto per omaggiare i caduti dell'Esel, no? Tra poco avremo lui e poi ovviamente alle 20:05 Stefano Discreti. uscirebbe definitivamente dalla lotta Champions, dalla lotta Scudetto, o meglio, perderebbe quasi tutte le speranze, seppur la matematica ancora non la condannerebbe. Avrebbe grosse difficoltà a qualificarsi in Champions, perché si innescherebbe di nuovo quel vento negativo. Dice, ormai la Juve sta crescendo, invece tac, dice, allora è vero che io non sono all'altezza delle altre, se dovesse perdere con il Napoli. Poi è chiaro che ci sono sconfitte e sconfitte, perché non è che tutte le sconfitte siano uguali, ci mancherebbe altro. Se invece vincesse, ci sarebbe al contrario la possibilità anche di poter rientrare nella lotta a scudetto, perché poi tu ti presenti a Bologna magari con una consapevolezza maggiore, anche perché il Bologna sì, ha vinto in Coppa Italia, però ha perso con la Cremonese. Mi pare, senza voler essere troppo, mi pare sia un po' in flessione, perché ci può stare. Poi ovviamente il 20 c'è la Roma, in mezzo c'è il Paphos in Champions League, quindi ripetiamo, mese di dicembre sostanzialmente decisivo, diciamo così, dai, io la vedo così, ragazzi, quindi la vedo così, sostanzialmente decisivo per le sorti della Juventus, sicuramente in campionato ma anche in Champions League, perché il Paphos devi assolutamente batterlo. So che va di corsa, so che è impegnato, quindi do il benvenuto e lo ringrazio a Massimo Briaschi. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Allora Massimo, intanto complimenti per la visita che avete fatto alla Continassa con tutti i campioni del mondo, Platini eccetera eccetera, anche e soprattutto in memoria dei caduti dell'Eisel. Ti volevo dire questo, stiamo parlando ovviamente qui a Radio Bianconera, quindi di Juventus, di questo match, marcia di avvicinamento, ormai mancano due giorni, siamo all'antivigilia contro il Napoli, in casa del Napoli. Ti chiedo subito, viste le assenze del Napoli 7, ma soprattutto praticamente senza centrocampo il Napoli, anche se la Juventus ha le sue di assenze, il pronostico varia un po' rispetto a quello che poteva essere invece avendo tutti gli effettivi sia l'una che l'altra squadra? Cioè, come la vedi questa gara?
Beh, è una gara sempre particolare, no? Una gara importante, una gara che determina questa, ma anche negli anni. Poi in questa partita in particolare c'è il ritorno dell'allenatore dello scudetto, ci sono insomma tante cose che si mettono insieme. Una delle cose però negative di questo è che sia una squadra che l'altra ha delle defezioni veramente importanti, credo, mi sembra che anche Lobotka adesso sia
out. Sì.
E quindi insomma è una grandissima occasione per chi magari ha giocato meno finora per poter mettersi in mostra, quindi credo che naturalmente l'impegno sarà quello massimo top, come viene naturalmente in partite come questa, e credo che i giocatori, ripeto, che hanno giocato meno abbiano la possibilità di dimostrare che l'allenatore può contare su di loro, insomma.
Non c'è dubbio, sponda Juventus, può veramente la Juventus, perché no, tentare il colpaccio? Perché io capisco che magari in una fase anche storica, se vogliamo, particolare, Napoli è campione in carica, però tante defezioni, la Juventus può tentare questo colpaccio? Cioè è un delitto, sì. È una bestemmia pensare che la Juventus possa espugnare il Maradona?
No, la Juventus deve tentare questo colpaccio, secondo me, perché ha tutte le possibilità per poterlo fare. È logico che non è facile, non è semplice, è una partita veramente importante, no?
Certo.
In un ambiente altrettanto importante, quindi non sarà facile, però insomma i giocatori ci sono. Adesso purtroppo nell'ultima settimana la Juve ha perso due giocatori, no, Vlahovic
e Gatti, sì.
Cioè, importanti, no, nell'economia di... però ci sono anche i sostituti, le squadre sono fatte non solo di 11 persone, no?
Esatto.
E quindi ripeto, il Napoli è una squadra dura da battere, ma questo è un altro Napoli.
Ma è vero perché ha delle assenze pesanti, a centrocampo Anguissà, la botta, certo. Già mancava Lukaku, insomma ha diverse assenze. Ti chiedo questo, Massimo, secondo te Spalletti è l'uomo giusto veramente per tentare di costruire questa Juventus, riportarla, diciamo così, nella zona, nello status che gli compete?
Personalmente ti dico di sì. Fra tre partite magari
ne riparleremo.
Perché credo che queste, insomma, se non sbaglio, Napoli,
Bologna e Roma in mezzo con la gara, no, di Champions, esatto, sì.
Ecco, appunto mi dimenticavo di quella. Quindi queste quattro partite credo che daranno veramente un indirizzo di quello che potrà aspirare la Juve, insomma.
Non c'è dubbio. Da ex attaccante ti chiedo questo: ora Vlahovic si è infortunato ed era il titolare per Spalletti, contrariamente a quanto non lo fosse prima. Invece lui, la prima cosa che ha stabilito il centravanti titolare è Vlahovic, ora si è fatto male. David sembra che stia crescendo un po', può essere lui, può diventare importante, come del resto aspettano tutti e come si credeva fosse quando è stato acquistato, cioè lo vedi da Juventus o no, David?
No, David è un giocatore, David è un giocatore importante, un giocatore che probabilmente ha partito o sta patendo un po' il problema ci vuole un po' di ambientazione, bisogna che il giocatore, soprattutto con gli stranieri, un problema principale è quello dell'ambientamento. Non è facile cambiare tutto e arrivare pronti e fare magari quello che hai già fatto in altre parti. Purtroppo probabilmente lui ha bisogno di, o aveva bisogno di un po' più di tempo degli altri, ma il giocatore è un giocatore forte, ha solo bisogno,
sì, come certo, un po' di tempo
di buttarla dentro.
Esatto.
E lì passa tutto.
Non c'è dubbio. Invece Openda, che peraltro la Juventus pagherà 44 milioni.
Openda è un altro giocatore che secondo me ancora non si è ambientato in una situazione che uno dice, però se non ti ambienti alla Juventus dove vuoi... ma non è così. Giocatori, ripeto, soprattutto gli stranieri che vengono al campionato italiano, un campionato diverso dagli altri, c'è chi è subito pronto e chi ha bisogno di un po' di tempo. È logico, sono giocatori pagati cifre importanti, questo sì, fuori di dubbio.
E quindi ci si aspetta tanto da loro. Se dipendesse da te, ora Vlahovic è infortunato, considerando tutti gli attaccanti a disposizione della Juventus, a parte Openda e David, ricordiamo il Diz con Cesao, Zegrova, come schiereresti tu l'attacco ad oggi?
Io giocherei con due punte.
Quindi con il Diz dietro due punte?
Sì.
Che in questo caso dovrebbero essere David, immagino, Openda, esatto.
David, Openda, insomma, poi Zegrova, bisogna vedere com'è. Però io, così, la prima idea è quella di giocare a due punti.
Quindi con difesa a 4, centrocampo a 3, come credo, sì, farà Spalletti appena avrà tutti a disposizione, perché ricordiamolo, Massimo, che al di là di Gatti la Juventus ha in infermeria Bremer da un po', e anche Rugani, quindi,
certo,
quindi deve aspettare che recuperino. Invece ti volevo chiedere, per quanto riguarda il centrocampo, ora Koopmeiners lo ha utilizzato, tranne l'ultima partita, Spalletti braccetto di sinistra. Io ritengo sia una scelta provvisoria, perché poi, però è un parere mio, tornerà a centrocampo. Invece Miretti sta venendo fuori, no? Può essere lui un po' la sorpresa magari di questo centrocampo, Massimo?
Potrebbe essere, perché Miretti ha già dimostrato di essere un ragazzo di grande qualità. Potrebbe essere, io credo che il discorso di Koopmeiners sia stato messo lì con un'intuizione di Spalletti, perché chi si immaginava Koopmeiners braccetto, no?
Sì, ma... esatto.
però un esperimento che ha dato il suo... Io per me Kompmanes è un centrocampista.
Anche secondo me, ma l'ha detto anche Spalletti, Massimo, ha detto io lo vedo centrocampista. Secondo me lui l'ha utilizzato in quel ruolo per fargli riacquisire fiducia nei propri mezzi, anche una questione mentale se vogliamo, no? E poi magari lo riporterà a centrocampo. Le ultime due, ti saluto Massimo e ti ringrazio. Tu sei un agente, un procuratore, ti voglio chiedere, questo infortunio, tu sai che Vlahovic a giugno gli scade il contratto, ok? Sì. La Juventus sulla carta, almeno a quanto ha detto Comolli, l'appuntamento a fine stagione, io immagino che, ora lasciamo perdere l'infortunio, poi te la farò la domanda, immagino che se un calciatore è in scadenza a giugno prossimo, se vuole rinnovare, rinnova tipo gennaio-febbraio, però adesso con l'infortunio potrebbe cambiare un po', diciamo, il discorso, nel senso, mentre prima Vlahovic avrebbe avuto possibilità e maggiore forza contrattuale con la Juventus o magari con un club che lo chiedeva, adesso potrebbe cambiare questo anche la possibilità magari di restare, perché non la Juve?
Ti dico in due parole.
Vai.
Rimane la Juve.
Ah, questa è bellissima. Briaschi due punti, Vlahovic rimane. Ma rimane perché sei infortunato o eri convinto?
No,
anche...
no.
O perché lo sai? Dammi la notizia, lo sai?
No.
È una nota sensazione.
È una considerazione mia. Vedrai che Vlahovic rimarrà alla Juve.
Però perché si sono dati appuntamento a fine stagione, Massimo? Ora lascia perdere l'infortunio, purtroppo è sopraggiunto. Perché un calciatore che scade a giugno, magari già da gennaio-febbraio, nel caso in cui avesse deciso di restare, potrebbe firmare o no? Io queste dinamiche, sì, tu le conosci.
Sì, bisogna vedere da chi è venuta questa cosa, se dal giocatore o dalla società, perché cambia un po'. Mi sembra che il giocatore abbia un comportamento, un rendimento impeccabili, no? Voglio dire, da quello che si sa, allenamenti a mille,
vabbè, un professionista top, esemplare,
esemplare. Quindi io fossi nella Juventus me lo terrei stretto se possibile.
Anch'io.
Logico che dopo bisogna fare i conti anche con quei bilanci, con gli introiti e con quello che si può spendere.
L'ultimissima, veramente, sempre te lo chiedo a questo punto da gente, tu sei appunto, ti occupi di mercato, vedi i giocatori, se dovessi dare un consiglio per gli acquisti alla Juventus a gennaio, perché pare che debba cercare un centrocampista, un regista, chi prenderesti? Cioè, se dovessi dare un consiglio, insomma, un nome che ti piacerebbe vedere nella Juventus?
È difficile dare nomi adesso, non lo so, non ho idea che tipo di centrocampista cercano. Io ti dico la verità,
sì.
Secondo me non c'è bisogno di un centrocampista.
È perché la Juventus, quindi tu senza regista, Spalletti solitamente, storicamente utilizza un giocatore da regista, ne ha avuto in tutte le squadre, no?
Sì, dopo se è una richiesta dell'allenatore specifica, vabbè, la società andrà in cerca di cercherà di mettere a disposizione dell'allenatore il giocatore richiesto, ma secondo me la Juve ha i giocatori per poter fare qualsiasi tipo di gioco, no, ma insomma tanti moduli.
Per poi lottare per lo scudetto, oppure deve accontentarsi tra virgolette di qualificarsi in Champions League, secondo te?
Ci sentiamo fra tre partite.
Io ci ho riprovato a dirti questa, me la devi dire al secco, te la faccio, perché intanto ti ringrazio dell'intervento. Il Diz può diventare un top, ammesso che tu non lo consideri già tale.
È già un top secondo me.
Perfetto, grazie mille Massimo, buona serata, ci sentiamo tra tre partite, promesso.
grazie
Massimo Briaschi. Allora, un amico infatti ci scrive, l'ho visto adesso, altrimenti gliel'avrei letto il messaggio. Buonasera Quintiliano, grande attaccante Massimo Briaschi, gran giocatore, come ci starebbe bene in questa Juve? Non vedo l'ora di vedere stabilmente a centrocampo Koopmeiners e Miretti senza paura a Napoli, Alessandro da Taormina. Ecco, mi hai dato un'idea, Alessandro, forse anche scontato, sono d'accordo con te, senza paura. Se doveste adesso mettere una canzone, no? Ora la Juventus non andrà a Napoli, lo sapete, no? L'ho detto, non farà il ritiro sabato notte per evitare gli schiamazzi notturni che ci sarebbero al 200% dei tifosi del Napoli. Quale canzone gli mettereste ai giocatori della Juventus per caricarli in vista della sfida contro il Napoli? E fatemelo sapere, dai, intanto mandiamo un audio, vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Renato,
tu chiedi se siamo più ottimisti o più pessimisti per la partita di domenica.
Sì.
E così mi inviti a nozze. Comunque,
sei pessimista?
Ho visto i precedenti, si sono incontrati come allenatori solo un paio di volte, hanno vinto una volta ciascuno. Io conto tanto sulle defezioni nel Napoli, perché è una squadra che secondo me a livello di carattere, di grinta, di garra, c'è molto superiore. Ora speriamo che con tutte quelle assenze siano più deboli, più fragili, e che questa piccola Juventus con tante incertezze, soprattutto in attacco, possa far qualcosa. Ciao.
Grazie, anche se intanto credo che in effetti non si siano mai incontrati se non in un amichevole in America. Spalletti vuole andare all'Inter in una tournée estiva, mi pare che però in gare ufficiali non si siano mai sfidati come allenatori, parliamo ovviamente di Spalletti e Conte. Tu dici la gara, la forza, ok, però anche Spalletti magari con modalità diverse, credo che anche lui inietti una carica ai giocatori e soprattutto la consapevolezza che credo prima non avessero né con Tudor, nemmeno, tantomeno direi, con Thiago Motta. Siamo giunti già al primo break, 340-5425-324. Mettete una canzone, siete Spalletti e volete caricare i giocatori, domani si gioca contro Napoli, facciamo una finta, quale canzone? Niente paura è scontata, no, la canzone, però se foste voi come li carichereste, soprattutto al di là di questo che è un giochino, sta aumentando un po', diciamo così, l'ottimismo rispetto al fatto che la Juventus, ma perché non tentare il colpaccio? Uomini forti per destini forti, uomini deboli per destini deboli, ora o mai più. A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, niente paura, è puro interista. Tra l'altro credo che faccia un concerto allo Stadium e poi lo farà anche Ramazzotti, quindi Juve-Inter allo Stadium, diciamo così. Luciano Ligabue intende ovviamente. Non so quale canzone mettiate voi, quali scelte. Io non voglio né fare il pessimista né fare l'ottimista, però bisogna essere ovviamente realisti e cercare di ragionare. È vero, la Juventus sulla carta parte sfavorita, però gliene mancano tanti a Napoli, al di là del lungo dei genti, quindi già gli mancavano qualche da sempre, per esempio Lukaku quest'anno, mettiamo Lukaku, De Bruyne si è fatto male, però Lobotka e Anguissa, che però già manca da qualche giornata, ragazzi, sono due assenze pesantissime, soprattutto Lobotka, aggiungo, che guarda caso nel periodo in cui il Napoli è stato più in difficoltà, prima che si riprendesse nelle ultime gare, già mancava Lobotka, che è fondamentale, il cervello vero. Io non so cosa si inventerà Conte e sono anche convinto, tra le altre cose, al di là del discorso tecnico-tattico che ovviamente è importante, ci mancherebbe altro, questa gara sono convinto si vinca quasi esclusivamente, non solo, quasi esclusivamente sotto il profilo mentale e quindi della personalità, della convinzione, della ferocia agonistica e del carattere. È chiaro che Conte è maestro nel trasferire ai propri giocatori queste cose qui, ma secondo me anche Spalletti, e questa è una prova importante anche sotto questo aspetto. Conte è un maestro perché bisogna essere onesti, nella sua carriera sempre solo comunque campionati nazionali, questo bisogna dirlo, spesso è riuscito a vincere con squadre che non erano le più forti del campionato, anche in Inghilterra non era la più forte, però alla fine è riuscita a vincere. Ma Spalletti, il passo importante della Juventus, al di là del discorso, ripeto, tecnico-tattico, prima o poi, oggi quando sono intervenuto stamattina a questa radio, Radio Napoli, l'ultima radio, l'ultima creatura del gruppo, dello stesso gruppo editoriale di Radio Bianconera, mi dicevano: ma credi che Kop Meiners alla fine tornerà dietro, resterà? Ragazzi, ve lo dico oggi, poi ne riparleremo. Spalletti farà il 4-3-3, non so se da Napoli, credo di no per le assenze, però sarà quello il modulo, perché mi dicevano forse lui schiera questo modulo 3-4-2-1 per valorizzare con Cesao. Il Diz intanto può essere valorizzato, ho detto io, comunque a prescindere lì davanti, dietro alle due punte, addirittura falso 9, che però presumo sia poi una scelta eventualmente proprio estrema, se vogliamo, no? Perché se David funziona, se si sbloccasse questo ragazzo, la Juventus avrebbe fatto un nuovo acquisto, anche se lui in realtà è un nuovo acquisto. E non dimentichiamo Pendà, magari in corso d'opera può entrare, e non dimentichiamo Zegrova, che spero Spalletti utilizzi sempre di più, lo ha detto lui stesso, probabilmente lo sto utilizzando poco. A partita in corso per me va benissimo, però magari più minuti rispetto agli ultimi che gli ha concesso. Poi ricordiamoci che intorno a metà mese, forse per il Paphos, la Juventus potrebbe avere Rugani, è un'opzione in più, non da titolare, ma magari puoi lì cambiare la difesa, perché hai anche in panchina un'eventuale alternativa che adesso non avresti per quanto riguarda la difesa. E poi rientrerà ovviamente il totem della stessa difesa, cioè Bremer. Quindi se si riuscisse a uscire da Napoli, io per esempio, non so voi, io non firmerei per un pareggio, cioè mi prenderei volentieri un pareggio a Napoli, ci mancherebbe, ma non partirei dicendo fatemi firmare, ok, pareggio va bene. Io non firmerei, a parte che non firmerei mai per un pareggio, ma nemmeno in questo caso. Non so voi, fatemi sapere tutte queste cose, la canzone da mettere, la sigla, la base per caricare i giocatori, qualche scelta. Io per esempio, se dovessi pensare a un'ipotetica, già l'ho detto ma lo ribadisco, un'ipotetica sorpresa, ma non lo sarebbe più di tanto, forse mi rette a centrocampo a fianco di Thuram, se si giocasse 3-4-2-1, ma al di là che Miretti forse potrebbe schierarlo a prescindere. Vi ricordo peraltro che Miretti è stato un obiettivo concreto del Napoli, addirittura Manna aveva fatto un'offerta al giocatore, perché lo ha chiesto fortemente Conte. Quindi quando un calciatore viene richiesto da allenatori importanti, Conte in questo caso, Spalletti lo sta valorizzando, un motivo ci sarà. È come quando Vlahovic viene chiesto da tutti, Mourinho lo voleva in Turchia e lui però non voleva andare a giocare nel campionato turco. Cioè, se questi allenatori vogliono un giocatore, evidentemente questo calciatore ha un valore, quindi staremo a vedere come andrà a finire. Andiamo con qualche audio, vai Gabri. Prego.
Sì, buonasera caro Quintiliano, sono Andrea da Bruxelles.
Ciao.
Io devo dire che la partita di domenica per me non è proprio quella della svolta della stagione, no. Nel senso, noi giochiamo contro una squadra molto forte, potenziale, che ha vinto lo scudetto, quindi non è lì che si vede la Juve, dove sta andando la Juve. Io preferirei perdere domenica e vincere col Bologna e con la Roma, perché se vinciamo col Bologna e con la Roma siamo una squadra solida in via di costruzione, con un'identità. Magari vincendo a Napoli, poi perdendo col Bologna e con la Roma, saremmo punto da capo. Quindi l'importante secondo me è vincere con Bologna e Roma, là si vede la Juve.
Non sono d'accordo, cioè, o meglio, nel senso, se batti Bologna e Roma ovviamente fai un salto incredibile sotto quell'aspetto di cui parli tu, ma immagina se dovessi battere il Napoli. Cioè, non solo è quello che dici tu avverrebbe, cioè a livello di consapevolezza, ma poi ti presenteresti proprio contro Bologna e Napoli con una, non con un atteggiamento, proprio con una testa diversa, perché magari acquisisci più sicurezza nei tuoi mezzi, no? Perché piano piano vincendo aumenta anche l'autostima, anzi soprattutto l'autostima. Io non sono d'accordo, io non preferirei proprio perdere con il Napoli, anzi io spero che la Juventus vinca, perché se vinci con il Napoli, altro che svolta, a meno che poi non crolli, però sarebbe veramente una cosa, io non la penso al contrario di quello che, non al contrario, però detto che Bologna e Roma ovviamente sono due tappe importanti, Bologna fuori casa e Roma il 20 di dicembre allo Stadium, per carità, ma immagini battere Napoli a Napoli. E tra l'altro aggiungo, l'hai detto tu, è vero, una squadra forte, campione d'Italia, però è decimata dagli infortuni. A Napoli gli mancano Anghissà e Lobotka, ragazzi, sono due, soprattutto Lobotka, ma anche Anghissà, sono dei giocatori fondamentali, ma non c'è nemmeno il cambio di questi calciatori, quindi dovrà inventarsi qualcosa lui, forse Elmas lo adatterà, forse arreterà un po' McTominay, non lo so, questi sono problemi di Conte, però la Juventus deve provare, ma perché no? Io sono sicuro che Spalletti ovviamente non andrà lì per il pareggio. È chiaro che se ti trovi a 10 minuti dalla fine e sei sul pari, non è che tu ti ammazzi per andare a vincere il match, però io non firmerei per il pareggio, non so voi ragazzi, fatemelo sapere, perché vedete, questo messaggio da Bruxelles è interessante, perché poi ognuno ha le sue idee, noi cerchiamo poi di capire, di confrontarci rispetto invece alle nostre idee. Quintiliano, siamo alla fine del calcio con questi personaggi, ma il sorteggio lo fanno o no? Danilo da Volterra. Danilo, in realtà lo stavano facendo, non so a che punto siano, sono rimasto con le parole di Infantino, però l'Italia per il momento c'è una X, certo, escono i gironi e l'Italia, nel caso in cui passasse, conosce ovviamente gli ipotetici avversari. Vai Gabri.
Paolo da Ferrara, innanzitutto forza Juve fino alla fine e speriamo di fare un grande risultato domenica. La cosa che mi fa imbestialire e sorridere amaramente è il fatto che dobbiamo andare di domenica mattina per evitare che ci rompano le scatole all'albergo, che non ci fanno passare il pullman e c'erano addirittura tacciati di razzismo verso i napoletani, che ci avrebbero lanciato razzi, mortaretti per tutta la notte e loro sarebbero gli sportivi. Fischieranno sicuramente il nostro mister, scordandosi che gli ha fatto vincere uno scudo dopo 35 anni, non mi ricordo neanche più, a questi pseudo come si dice, rivali. Per quanto riguarda tutto il resto, non lo so, mi affido a Spalletti. Per Infantino non lo voglio dichiare, non voglio neanche parlarne, fa ridere solo il nome. Ti saluto e forza sempre Juve.
Grazie, lo so, però ti posso dire, grazie a te Paolo da Ferrara, immagino, mi pare, no? Però secondo me è stata una scelta giusta. Lo sapete che spesso è successo anche in Champions League, le squadre avversarie tutta la notte schiamazzi per non far dormire i calciatori. Poi io tanto sono convinto di questo, alcuni dicono che, per esempio, perché Spalletti protegge la squadra ma anche se stesso, parecchi sono convinti che Spalletti sarà applaudito. Io invece credo che quantomeno si divida. Ho fatto un giro stamane sui social, no, dei siti del Napoli, l'intervista dei tifosi, continuo a considerarlo un traditore. Ha risposto uno, un traditore, ma ci ha messo le corna, ha detto uno, ma delle corna così lunghe. Io purtroppo, ha detto bene tu, pseudo rivalità, la rivalità mi pare unilaterale con il Napoli, ma quale rivalità? La rivalità con altre squadre, la Juventus e con l'Inter, magari con il Milan. Il Napoli però si sono inventati questa rivalità barra odio verso la Juventus. Io mi ricordo che Maradona, una delle prime interviste quando arrivò a Napoli, lui disse: la prima cosa che mi hanno detto i tifosi, non vogliamo vincere lo scudetto, l'importante è che voi battiate, il Napoli batta la Juve. Francamente non capisco, ma già dai tempi appunto di Maradona, e poi alla fine il Napoli era ovviamente competitivo, la Juventus aveva Platini, hanno questa cosa storica. Però ti posso dire, Paolo, credo che abbiano fatto fa riflettere che una squadra non possa andare in ritiro la sera prima per questi timori, per questi problemi, per queste situazioni, oggettivamente fa riflettere, però è così. E io allora, Juventus, mi premunisco e cerco di scongiurare quello che potrei, anzi che sicuramente accadrebbe nel caso in cui io dormissi lì. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Ciao Gabri.
Allora, sul discorso che facevi adesso, se perdiamo a Napoli rischiamo di uscire sia dalla lotta a scudetto definitivamente e magari danneggiare anche il percorso per entrare nelle famose prime quattro, e quanto questa sconfitta potrebbe, no, danneggiarci da un punto di vista mentale. Qui deve entrare in campo l'allenatore, perché tra le altre cose è stato preso uno d'esperienza al posto di uno giovane, diciamo, come Tudor, anche per questo motivo qui, per supplire a queste carenze, oltre che quelle tattiche, di esperienza e menate varie. perché se usciamo da Napoli con una sconfitta, ricominciamo a vedere i fantasmi che tu dicevi poco fa, e allora, ragazzi miei, non abbiamo speranza, nessuna speranza. Cioè, chiunque viene si scontra con un muro di gomma. Quindi, guarda, come si dice sempre, a Napoli si può anche perdere. Bisogna uscirne comunque mentalmente bene, quella per me è la vera differenza. Ciao, grazie.
Grazie, sì, no, intanto speriamo non si perda, questa è la prima cosa. Allora, ha parlato Damiani, che è procuratore sportivo doppio ex, peraltro, di Napoli Juventus, ha detto: direi il Napoli anche alla Juve, che ha una grande allenatore e una società forte, una partita che sfugge a ogni pronostico. Nel passato è successo di tutto, anche un 5-1, quindi è difficile sbilanciarsi. È ancora presto perché sia decisiva per il campionato, però certamente comincia a essere molto importante. E poi dice che l'assenza di Lobotka, lui è il metronomo del Napoli, ma la sua assenza non sarà determinante contro la Juve. Io per esempio non sono convinto di questo, no? Secondo me è determinante in generale, e quindi siccome domenica gioca contro la Juventus, il Napoli lo sarà contro la Juventus, perché lui è veramente lui è stato l'uomo, uno degli uomini decisivi, al di là del primo scudetto, del secondo, è stato fondamentale in entrambi i scudetti. E tra l'altro non vedo nemmeno uno simile a lui in tutto il campionato italiano. Ecco, per regista io intendo quella tipologia di calciatore che ti gestisce il gioco, lo costruisce, è il cervello della squadra, e secondo me è un'assenza pesante più delle altre, guardate, vi dico, è una mancanza, lui diceva appunto, importante, però oggi le squadre hanno alternative di alto livello e non credo che questo possa influire sull'esito della partita. Però, caro Damiani, Oscar, non è che abbia tutte queste, sono infortunati anche gli altri a centrocampo. Certamente Lobotka è un giocatore importante, il metronomo della squadra appunto, il Napoli è il secondo in classifica, sta affrontando varie competizioni, allora 340 54 25 324, fateci sapere insomma come state vivendo questa antivigilia, queste ore che ci avvicinano al match contro il Napoli, se veramente la Juventus ha l'occasione per, secondo me sì, ci prova, non è che ci prova, attacca dall'inizio alla fine per provare di l'ultima, non c'è più vita dopo questa gara. Però secondo me devi partire con una convinzione, è chiaro che dovrà essere bravo Spalletti a iniettare la fiducia ai suoi giocatori, e la Juventus comunque, se David funziona, c'è cioè un Ildiz in stato di grazia, bene o male con Cesao crea sempre dei problemi alle squadre avversarie, anche loro però hanno lì davanti dei giocatori che fanno male, per esempio Neresh sta attraversando, anzi sta reggendo il Napoli lì davanti, Neresh che era uno dei nove nuovi acquisti che Conte aveva detto devono ambientarsi, quando era con i problemi. Ovviamente Conte non si mai autoresponsabilizza, no? Invece poi ha scoperto che fosse decisivo, potrebbe essere una partita con la squadra specchio 3-4-2-1, anche se poi si svolge in maniera dinamica, le dinamiche sono diverse rispetto alle due squadre. Per esempio Højlund, che è la punta, terminale offensivo, sta diventando una sorta di Lukaku dell'anno scorso, cioè riesce a fare delle sponde, a inserire i due trequartisti tra i quali Neresh appunto, mentre per esempio se dovesse giocare David, sì è vero che ha fatto una doppietta Ildiz, però David anche lui fa delle sponde, però poi alla fine dovrebbe essere lui deputato a segnare. Ciao Quinti, buonasera a tutti gli juventini in ascolto, credo che sia il Napoli che la Juventus sia un Napoli-Juventus unico nella storia, un tifoso juventino sulla panchina del Napoli e un tifoso napoletano, oddio, che Spalletti sia tifoso del Napoli io non ne sono certo, un tifoso napoletano sulla panchina della Juve, e non mi meraviglierebbe uno scambio per l'anno prossimo Valerio da Pisa. Io credo che non avverrà mai questo, uno scambio, cioè non credo che Spalletti fino a quando c'è De Laurentiis torni a Napoli. Voi ricorderete, no, come si è lasciato Spalletti, tra l'altro anche nelle interviste successive gli ha dato delle belle frecciatine al presidente del Napoli, non ultima per esempio un paio di conferenze fa quando parlavo di Coppa Menes, io l'avrei voluto al Napoli ma poi non c'è stato nessuno che me l'abbia regalato, perché lui l'aveva chiesto a De Laurentiis Coppa Menes, ma in generale anche prima aveva parlato di questo rapporto che si era deteriorato, e quindi Spalletti alla fine si è lasciato in malo modo, come spesso accade, devo dire la verità, con gli allenatori, con lo stesso De Laurentiis. Il Napoli, nelle ultime sei gare a Napoli ha vinto sempre il Napoli, pensate, la Juventus non vince dal 2019, se non sbaglio segnarono Emre Can e può essere Pjanic, forse. E soprattutto non fischiano un rigore alla Juventus a Napoli dall'era paleolitica. Stamattina è intervenuto da Giulia De Agostini nel 90, tra l'altro, fu proprio lui a batterlo. Ha detto: non sapevo che fosse l'ultimo rigore, il rigore che ho battuto io, che poi segnò, fosse l'ultimo assegnato a Napoli alla Juventus. Sì, è così. Speriamo bene per l'arbitro La Penna, che insomma riesca ad essere di carattere e che non si faccia condizionare dal VAR, altrimenti avremo un altro match deciso dal VAR, ammesso che ci siano poi degli episodi controversi. Speriamo ovviamente di no. Il mio centrocampo ideale, buonasera Quintiliano, buonasera a te, per Napoli è Miretti, Thuram. Tu dici a due, comunque di una linea 4, il vero il livello complementare anch'io. Credo però che Spalletti confermerà Locatelli dall'inizio, per cui speriamo di vedere Miretti nel corso della gara. Un saluto Alessio da Follonica. Anch'io, perché magari, diciamo così, Locatelli non è proprio il suo centrocampista preferito, questo lo sappiamo, anche il nazionale lo ha convocato forse una volta, non so nemmeno se l'abbia mai schierato titolare. Lo sappiamo e dicevamo sempre: ma perché Spalletti ignora Locatelli, che pure stava attraversando un momento ottimo? E quindi presumo che preferisca, anzi sicuramente lui preferisce dei calciatori con i piedi buoni. Miretti è uno di questi, però siccome intelligente non è che tu possa far fuori intendo, diciamo, dai titolari il capitano della squadra. E invece per quanto riguarda il discorso centravanti, lui subito ha detto che Vlahovic, perché gli altri due non davano delle garanzie. Ora speriamo che invece David, che si è scrollato di dosso probabilmente questo peso della presenza di Vlahovic, ma io non lo condivido, perché tu quando sei in un grande club devi accettare, anzi non solo devi accettare, diciamo così, la concorrenza, quella sana, ci mancherebbe altro, ma devi, nel caso in cui parti dalla panchina, convincere l'allenatore a dire: guarda che merito io, durante la settimana, e poi magari quando ti vieni chiamato in causa. Ieri un radioascoltatore ha scritto: però David ha avuto poche occasioni. No, le occasioni le ha avute, ma tu anche se ti dà un quarto d'ora tu le devi sfruttare, secondo me. Io la vedo così. Poi buonasera, grande attaccante, questo l'abbiamo letto prima, di Briaschi: ma il mondiale del calcio degli sport americani, Infantino, non ti puntini puntini a rovinare il calcio, così ci manca che giocano in un campo di baseball, assurdo, uno schiaffo a chi ama il calcio. Danilo da Volterra, lo so Danilo, però siccome si fa in Stati Uniti, Messico e Canada, era il minimo sindacale che ci fosse Trump, che lui, certo, Infantino ragazzi ha un potere, è il capo del calcio mondiale, cioè si è permesso di organizzare i mondiali in Arabia Saudita, non in Arabia come stato, in Qatar, ragazzi. E tra l'altro si profila anche un prossimo mondiale in Arabia Saudita proprio, ragazzi, è così, è così. Allora Enrico il Duca di Ruvo Potenza, Escape to Victory, colonna sonora del mitico film Fuga per la Vittoria, bello, vero, bravo. Non ci avevo pensato. Ciao Quinti, una vittoria a Napoli sarebbe importantissima, tenuto conto che essendo... Infatti domani, ragazzi, c'è una partita importante, la sfida tra Como Inter, Lazio-Bologna, recupereremo punti probabilmente anche ad altre che attualmente ci precedono in classifica. Dobbiamo sfruttare il fatto che loro sono praticamente senza centrocampo e che in ottica ultimi 20 minuti noi avremo qualche arma in più dalla panchina da schierare rispetto a loro. Mi riferisco a Zegrova e Openda, con la loro rapidità, fa anche rima, nello stretto in progressione. Davide da Terracina. Guarda Davide, ti dico, sì, provare a approfittare, anche se Conte poi bene o male riesce poi a sopperire a delle assenze, ma questa volta sono pesanti, importanti e soprattutto tante, e soprattutto nello stesso reparto, fermo restando Lukaku che sta per rientrare, ma Lukaku è lungo degente ed è attaccante, ma tutte a centrocampo, è grave questa cosa qui per lui. Paolo da Ferrara, colonna sonora del Warriors, Guerrieri della Notte, sarebbe azzeccatissima, mi piace questa cosa, vedi. Poi Francesco della provincia di Vicenza, cioè zio Quinti, Eyes of the Tiger, dei Survivor, la conosco, Occhi della Tigre, non sarebbe male. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, sono Bartolo da Torre del Greco.
Ciao.
Allora, la prima cosa per poter vincere a Napoli, l'importante è non mandare Marange.
Che non va, credo, mi pare.
E poi io sono convinto che noi bisogna pure chiudere sul fatto che perdiamo sempre a Napoli. Mi sembra sono più di 7 anni che non
riusciamo. Le ultime 6 partite dal 2019. Grazie. Guarda, ti dico questo, do una buona notizia per quanto riguarda, diciamo così, la scaramanzia. Mi pare che non vada Vincenzo, che tu sappia, vero Gabri? Mi pare di no, le ultime, a meno che all'ultimo non riesca a andare, non lo so, però al di là di queste scaramanzie anche divertenti tra di noi, pur vero, avete ragione ragazzi, è quasi ora che, diciamo così, intanto non si perda al Diego Armando Maradona, allo stadio Maradona, che comunque San Paolo, e che soprattutto si vinca. Ma perché no? Io non vedo un Napoli convincente. Dall'inizio è stata quella fase più in difficoltà, adesso si è ripreso un po', però non c'è nessuna squadra che riesca a dare. Per esempio ieri il Milan, ok, passerà il turno, è vero che la Coppa Italia è un altro mondo, un'altra competizione eccetera, però alla fine, vedete, alla fine ha perso, ha fatto una partita bruttissima, l'ho vista, me la stava raccontando anche Gabriele che è stato allo stadio, e quindi non convince, cioè non convince nessuna. Ora il Milan, per carità, sta ripercorrendo un po' le tracce del Napoli, no? Perché lo scorso anno, con la differenza che Conte scelse di uscire dalla Coppa Italia, Allegri credo che sia molto molto arrabbiato, ma evidentemente dovrà recitare anche un po' il mea culpa, perché per delle scelte iniziali e per anche il modo con cui ha approcciato al match. Allora ci stiamo per dare la linea a Gabriele. Continuate a scriverci, dai, 340 54 25 324, ipotetiche scelte, ipotetiche, il colpo a sorpresa, dai, se dipendesse da voi, se siete un po' più ottimisti, visto che comunque al Napoli mancano tanti calciatori, soprattutto senza centrocampo, perché questa è la verità. E poi una canzone da far ascoltare la sera prima a Torino, rimarranno a Torino i calciatori per caricarli in vista della sfida contro Napoli, perché comunque sia, a prescindere dagli assenti, sarà anche una battaglia di nervi, su questo non c'è dubbio. Tra poco Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Allora, udite udite, girone di ferro per l'Italia, nel caso in cui l'Italia battesse l'Irlanda del Nord e quindi si qualificasse per la finale dei playoff con una tra Galles e Bosnia, e quindi si qualificasse per i mondiali dopo 2 fallimenti consecutivi, indovinate con chi capiterebbe, usiamo il condizionale, con Canada, Qatar e Svizzera. Allora, Canada è una delle nazionali, uno dei paesi organizzatori insieme agli Stati Uniti e al Messico. La Svizzera, oddio, non è che Qatar, vabbè ragazzi, il Qatar è una questione commerciale, non so, il Qatar non è una nazionale, diciamo così, e quindi se dovesse qualificarsi avrebbe anche buone possibilità di andare a 16esimi di finale. Vi spiego anche perché poi di tutti i gironi si qualificheranno le prime 2 e le migliori 8 terze, cioè se non ti qualifichi nemmeno con questo girone e magari anche proprio al minimo sindacale come migliore terza, è meglio che vai a casa. Ma aggiungo io, se non passi questi playoff è giusto che tu non vada per la terza volta consecutiva ai mondiali. Però insomma, torniamo alla Juventus, dai. Buonasera, per la partita contro Napoli ottime sensazioni, perché contro l'Udinese Discreti mi dice: ma dove me l'ha mandato questo link? Sull'email. Glielo scrivo subito, guarda. Facciamo tutto in diretta, che oggi è venerdì. Allora, se per la partita contro il Napoli ottime sensazioni, perché contro l'Udinese ho visto la Juve muoversi da grande squadra, come non si vede da tempo in memo, da grande, insomma, migliorare, dai. In attacco mi è piaciuto molto De Vida, che partecipa di più alla manovra rispetto a Vlahovic, di ciò ne beneficiano sia i compagni d'attacco che i centrocampisti. Pasquale da Palermo. Pasquale, in realtà Vlahovic, David è uno che partecipa molto, alcune volte sembra quasi che non sia un 9 vero, per il 9 che intendo io, ovviamente il bomber eccetera, però lui segna anche, speriamo. Guardate, l'ha detto anche Briaschi, no? L'ho ripetuto ieri, stavo riguardando la sua storia. Poi se lo dice Briaschi, magari non credo l'abbia detto tanto bene, dice comunque è un giocatore ottimo, magari ha bisogno di più tempo rispetto a chi magari sì, invece
si ambienta subito. Però vi ricordo quello che vi ho detto ieri, che quando passò a Lille lui ci mise un po' di tempo, cominciò a decollare la sua esperienza francese intorno a gennaio. Ora speriamo che, insomma, dobbiamo aspettare gennaio, cominciò a segnare, e poi nelle ultime tre stagioni la media realizzativa è di 25 gol. Vai Gabri.
Buonasera a tutti, sono Alfio da Belpasso. Ciao. Allora, io onestamente questa squadra la vedo benissimo con il 4-3-3. La mia formazione ideale sarebbe, Di Gregorio in porta, Calulo a destra, Bremer e Kelly centrale, Cambiaso a sinistra. Poi a centrocampo Kopp Meiners davanti alla difesa come regista, Locatelli e Thuram e Mezzali. E poi con Cesao o Zegrova sulla destra, Ildiz e David, non Vlahovic, onestamente. Però se giochi col 4-3-3 quando ritorna Vlahovic, diciamo, il suo modulo, e magari potrebbe fare bene il suo mestiere, che è quello di fare gol, ma la squadra deve giocare tutta per lui. E per domani, per domenica, sono molto fiducioso, perché soprattutto anche il fatto che il Napoli abbia importante defezione, come anche noi ce l'abbiamo, attenzione, però secondo me abbiamo qualche possibilità di portarci a casa un bel risultato.
Grazie.
E poi sentir piangere Antonio Conte,
ragazzi, un po' più sintetici con i messaggi, altrimenti non ne usciamo fuori. Grazie. Sì, 4-3-3, tu hai detto senza Vlahovic. Vlahovic purtroppo, sottolineo due volte, lo rivedremo soltanto a marzo. Ecco, l'unica cosa è che con questo infortunio, oggi leggevo anche tutto Mercato Web, il collega di Benedetto dice, guardate che può cambiare, cioè, o meglio, ha detto che Briaschi ha detto per me resta, da prescindere dall'infortunio, staremo a vedere, dai. Ce l'abbiamo solo telefonico, perché non so dove stia, in qualche discoteca, anzitempo secondo me, Stefano Discreti.
Buonasera a tutti. Beh, ma non è colpa mia, sei tu che mi vuoi boicottare e non mi vuoi far vedere tutta la mia bellezza, quindi...
Allora, Stefano Discreti, ti do una notizia: all'Italia, nel caso in cui si qualificasse, giocherebbe con il Canada di David e poi Qatar e Svizzera come girone. Insomma, non è andata male, dai, non è andata. L'Italia deve ancora qualificarsi, però non sarebbe male.
Bisogna vedere se l'Italia va.
Esatto,
quello. Bisogna vedere se l'Italia andrà in Italia, quindi questo è il discorso.
E invece bisognerà vedere, sicuramente la Juve invece non va domani a Napoli, come tu sai, farà tutto domenica per evitare le giostre notturne, diciamo così, dei tifosi del Napoli stesso. Decisione giusta secondo te, che fa riflettere, però magari per evitare, no?
Ma diciamo, Spalletti conosce bene l'ambiente, se ha deciso di fare questa cosa è perché evidentemente ha superato tutte le possibili soluzioni, e chiaramente è una scelta. Conosce benissimo l'ambiente, se ha fatto questa scelta,
esatto,
ha i suoi motivi.
Sì, sono d'accordo anch'io. Stefano, visto che tu sei un diciamo così, un uomo di cinema, no? Sì. Ti volevo chiedere, sto cercando di chiedere, intanto poi entreremo un po' più nel dettaglio della partita, degli assenti, eccetera. Se tu, perché secondo me questa gara si giocherà molto anche sulla testa, la grinta, la consapevolezza, il carattere, la ferocia agonistica, fermo restando il discorso tecnico e tattico, se tu fossi Spalletti, no, domani sera non stai a Napoli ovviamente, ma stai alla Continassa, quale canzone gli metteresti per caricarli? Vediamo se sei pronto. Qui ne stanno scrivendo tante. Sì.
Se Don't Stop Me Now metterei, dai.
Ah, vedi, Don't The Stop
Queen, Now. No.
Esatto.
Non fermiamoci, dai. Non
proprio adesso.
Fermato, no? Proprio adesso, perché secondo me questa partita è decisiva per la Juventus.
Bravo.
Ma non decisiva per il campionato, perché comunque il campionato è lunghissimo. C'è talmente tanto di quelle opportunità ancora, di possibilità. Ma è decisiva perché un'eventuale sconfitta getterebbe l'ambiente nella depressione, nelle critiche,
riporterebbe l'ambiente, esatto, sì,
quindi riporterebbe tutto quello che si è fatto, praticamente verrebbe vanificato, e a quel punto dovessi ricominciare da zero, con la pressione, però con gli infortuni, con tutta la situazione. Quindi anche io firmerei per un pareggio, te lo dico, firmerei proprio
io
per
no,
un pareggio.
Io no.
Secondo me.
Tu secondo me non hai letto i giornali. Vuoi che ti dica chi manca al Napoli?
Ma so, manca Anguissà e Lobocca, sì, alla fine.
No, mancano sette giocatori, manca tutto il centrocampo, anche come si chiama quell'altro centrocampista che è stato operato, Gilmour.
Ma c'è McTominay però.
Lo so, ma McTominay non è che può fare tutto, gli mancano due dei più importanti, cioè Lobotka,
che poi ci manca Bremer.
Lo so, ma Bremer è mancata un po', anche a loro da tempo gli
ci manca Ragatti, quindi alla fine manca Rugani, avremo grossi problemi in difesa, ci mancherà Vlahovic. Quindi alla fine non è che siamo spazza piange, non è che a te ne ride.
Lo so. Allora ragazzi, al 340 542 5324 siete pronti a smentire Stefano Dischetti che firmerebbe per il pareggio? Io no. Voi fatemelo sapere, dai. Per esempio, l'ho già letto ma te lo dico, Enrico il Duca di Ruvo, lui metterebbe Escape to Victory, colonna sonora del mitico film Fuga per la Vittoria, non è male, dai. Allora, una vittoria a Napoli, questo qui l'abbiamo già letto, però te lo leggo, Stefano, una vittoria a Napoli sarebbe importantissima, tenuto conto che essendoci Intercom e Lazio-Bologna si potrebbe recuperare qualche punticino, dobbiamo sfruttare il fatto che loro sono praticamente senza centrocampo, che in ottica ultimi 20 minuti noi avremmo nel caso anche delle importanti soluzioni tipo Zegrova. Sta partendo? Sta partendo? Sta all'aeroporto? No.
No,
Davide da Terracina. Poi per esempio Paolo, colonna sonora Warriors, Guerrieri nella notte, sarebbe azzeccatissima. Poi un altro amico dalla provincia di Francesco di Vicenza, Eyes of the Tiger, dei Survivor, no? Gli occhi della tigre, bello. Sono contento di questo. Invece Stefano, per quanto riguarda le scelte sostanzialmente scontate, nel senso che con questi infortuni, l'ultimo quello di Gatti oltre a Vlahovic, credi che Koopmeiners, io credo di sì, verrà riportato braccetto di sinistra, quindi a centrocampo McKenny da una parte, cambiato dall'altra, al centro Locatelli, Thuram, poi con Cesao e il Diz alle spalle di David, o ti aspetti qualche sorpresa? Nel caso chi eventualmente?
Ma l'unica sorpresa che veramente mi potrei aspettare è quella dell'inserimento di Caballa dall'inizio e lo spostamento di Koopmeiners al centrocampo. Io continuo a pensare che Koopmeiners da braccetto difensivo possa essere un problema, soprattutto dinanzi ad avversari così importanti, però se poi alla fine l'allenatore ritiene che sia il miglior modo, ripeto, chiaramente il Napoli avrà questi problemi a centrocampo, soprattutto penso che avrà problemi a centrocampo a farsi di supplenti, no? Perché di partenza il centrocampo dovrebbe essere comunque Di Lorenzo da una parte, Spinazzola dall'altra, McTominay e Elmas. Comunque non è male, chiaramente non c'è Anguissà, non c'è Lobotka, però non è male. Il problema è che praticamente non hanno nessuno come cambi, perché avendo fuori Gilmour, Anguissà... Quindi non hanno, è un po' come la Juventus che non ha alternative in difesa, no? Quindi loro ce l'hanno a centrocampo, il problema, però il tridente offensivo Neres, Lang e Højlund che si prospetta, con la possibilità di Politano di subentrare in qualsiasi momento, è un tridente che ha una difesa Kalulu, Kelly, Koopmeiners, secondo me mette un po' paura, secondo me.
Allora Virgilio, che credo che sia un tifoso del Napoli oppure un tuo amico, scrive: ciao Quinti, è inutile che continui a dire che mancano giocatori a Napoli, io invece lo dico fino a che ore sono, 20:19, fino alle 21 lo dico ogni 10 minuti, che vogliamo fare, che mancano giocatori a Napoli, loro sono squadra, noi no purtroppo, sì, ma gli manca tutto il centrocampo, alla grinta, personalità e cazzimmo, noi squadra instabile fondamentalmente composta da giocatori mediocri e privi di rabbia agonistica, saluti Virgilio. Quindi diciamo perdiamo 4-0, cioè se io leggo questo messaggio perdiamo 4-0, poi speriamo che invece si vinca, e magari poi mi piacerebbe che tu rimandassi un altro messaggio, no? Dicendo mi sono sbagliato. Caro Dischetti, tu firmeresti per il pareggio solo perché hai talmente tanta stima di Conte che sei convinto che il Napoli vinca 3-4-0, oppure?
No, oppure perché ritengo che questa è la classica situazione che è più il danno che ci sarebbe in caso di sconfitta che l'esaltazione in caso di vittoria. Cioè la sconfitta proprio butterebbe questa squadra in un vortice di depressione, di critiche, di cose che rischierebbe di pregiudicare tutta la stagione.
Quindi, così come al contrario, se si vincesse, perché tu non la tieni per niente in conto la vittoria, sei talmente pessimista che non pensi che la Juventus possa fare un blitz. Io invece
no.
Perché? Ora non stiamo giocando contro Real Madrid, eh?
No, senza dubbio, però io, nelle ultime partite io ho visto comunque un grande Ildiz, quindi vediamo quello che può fare Ildiz.
Ma gioca però con la Juventus Ildiz, però quindi
No, lo so, però alla fine c'è vediamo.
Ma perché però, tu hai visto un grande Napoli quest'anno, onestamente? Io mai una partita a livello dello scorso anno, nessuna. Stefano,
nelle ultime 5 te ne hanno vinte 4, però.
Sì, poi, ma ti sto dicendo, lascia perdere i risultati. Io anche prima che vinceva, per esempio con il Pisa, è stato danneggiato dagli arbitri, il Genoa è stato danneggiato dagli arbitri, questo non lo sottolinea nessuno perché non si tratta della Juventus. Io quest'anno non ho ancora visto il Napoli dello scorso anno, capisci quello che ti voglio dirti? È vero che la Juventus sta in difficoltà, però piano piano forse qualcosina sta recuperando, e comunque sia è una gara difficile, importante, però abbiamo sempre detto, se non sbaglio, che in questi big match, anche se la Juventus sta dietro, magari qualcuno non lo considera big match, conta anche l'esperienza degli allenatori, o sbaglio? Quindi Conte ok, ma anche Spalletti non è proprio l'ultimo degli scemi, o sbaglio?
Senza dubbio, però ti ripeto, in questo momento tu hai già 5 punti di distacco da Napoli.
Lo so.
Un'eventuale sconfitta ti taglierebbe praticamente fuori alla 14ª giornata e butterebbe l'ambiente nella depressione. Una vittoria ti riavvicinerebbe alle prime posizioni e darebbe entusiasmo. E chiaramente sarebbe fondamentale vincere, però devo dire che se io metto sulla bilancia che cosa può portare una sconfitta rispetto alla vittoria, ti dico, anche un pareggio a Napoli non sarebbe male.
No, ma quello sono d'accordo con te, però non firmerei prima, capisci Stefano? Ma proprio come concetto mio, io non firmerei mai prima per un pareggio in generale, perché? Significa che tu vai lì, se tu firmi per un pareggio significa che vai lì provando a pareggiare, cosa che non farà Spalletti perché non credo sia nelle sue corde. O no?
Ma dipende dalla squadra poi. Dipende dalla squadra, da quello che Spalletti può dire quello che vuole, ne ha allenate tante di squadre nella sua vita, quindi dipende proprio da poi alla fine dipende da come sta la squadra, dai giocatori. Io in questo momento vedo un grande Ildiz, un buon Confesao e intorno vedo il vuoto quasi, quindi bisogna vedere gli altri giocatori. Devono salire di tono assolutamente.
Ah beh, certo, questo non c'è dubbio. Io vedo per esempio un ottimo Zegrova a partita in corso, vedo un Miretti in crescita, vedo un Coppa Meners comunque un po' più, diciamo, più che quantomeno si è ricordato di essere un calciatore, ecco, la mettiamo.
Sì, io su Zegrova a me piace tantissimo il calciatore, però continuiamo a esaltare un giocatore che non abbiamo visto mai più di 10 minuti, dai. Quindi alla fine
bocciato pure Zegrova, poi?
Ma no, non è bocciato. Capace che entra domani fa 5 minuti e la decide. Ma in questo caso non puoi considerare Zegrova come fattore decisivo.
No, io infatti ti ho detto come alternativa, ti ho detto però.
Ma alternativa di quanti minuti?
Cioè, ti servono. Cioè...
Ma se a 10 minuti delle gambe tu stai perdendo 3-0 a 10 minuti dalla fine.
Però tu concepisci solo la sconfitta, così la Juventus sicuramente perde, come ragioni
ma
tu.
Ma no, perché per quello che ha detto Spalletti, se la partita è combattuta, lui non lo mette Zegrova a 10 minuti dalla fine. Quindi lo mette se la Juve sta vincendo come con l'Udinese in Coppa Italia, o se ormai la partita è andata, no? Se invece è combattuto è difficile che lo mette, per quello che ha detto, perché ha detto che in questo momento se la partita è fatta di rimpalli, di temi agonistici, lui non lo vede in questo momento, no? Quindi c'è, il giocatore ha dimostrato di avere dei mezzi fuori dal comune, però se andiamo a sommare i minuti che ha giocato
in tutta la stagione non ha fatto una partita ancora.
Ha anche detto probabilmente l'ho fatto giocare poco e quindi gli aumenterebbe però infatti capito, io l'ho messo come opzione
cioè non lo fai entrare con l'Udinese che sta nella partita a senso unico, lo fai giocare a Napoli
no ma non cioè, titolare, io ti sto dicendo in caso di necessità partita in corso ma, 20...
no lo so. Cioè... lui è stato utilizzato due volte quest'anno a partita in corso in caso di necessità a Bergamo, cioè contro l'Atalanta e nel derby contro il Torino 20 minuti, però in quelle circostanze la partita era combattuta, non ha inciso così tanto come ha inciso invece in altre situazioni quando è entrato il risultato acquisito, no? Quindi c'è, perché Spalletti così come Tudor, il presidente ancora non ritiene pronto Zegrova quando c'è diciamo un tono agonistico alto, poi io sono il primo a sperare che invece finalmente trovi un passo di condizione altissimo o comunque che si sveglino David Openda che comincino a fare veramente la differenza, però ad oggi la realtà è quella che la Juve dipende quasi esclusivamente da Ildiz e Confesato, sono loro quelli che devono fare la differenza secondo me,
soprattutto Ildiz cioè Confesato fa però poi non conclude mai, io la vedo così.
Confesato è sempre il giocatore più pericoloso da Juve,
però
Ildiz è il più concreto, Confesato è il più pericoloso,
Ildiz è di un'altra categoria caro Stefano rispetto a Confesato, proprio di un'altra proprio categoria secondo me, per carità, ma pure sì, Zegrova per me è più forte pure Zegrova di Confesato, almeno crossa, allora, passa la palla, Confesato fa, si gira, si rigira, però non dà una palla, poi per carità è un ottimo calciatore, però dovrebbe essere un po' più concreto Confesato.
Per me Confesato è un giocatore, nel senso, il giocatore vero che può giocare una partita 90 minuti, 45-30, Zegrova per adesso è De Nilsson, cioè un funambolo che entra, entusiasma le platee, fa le giocate, ma come calciatore ancora non sappiamo chi sia, che ruolo ha, quanto può giocare, dove può giocare, quindi per il momento è un giocatore che per carità esalta quando ha la palla al piede, ma non sappiamo ancora se sarà cioè, un giocatore su cui la Juve potrà contare nei momenti importanti.
Ok, quindi tu di sorprese non te l'aspetti, tanto perdiamo, cioè è meglio che non ci presentiamo, adesso scrivo a Spalletti, Luciano, ha detto discreti che siamo condannati, per il pareggio, non andiamo lì perché siamo una squadretta, quindi...
La Juve ha tutti i mezzi per poter andare a Napoli e giocarsela, anche perché il Napoli non sta giocando a tutti questi assenti e non sta giocando un campionato strepitoso come quello dell'anno scorso, però la Juve nelle ultime partite non è che ha fatto chissà cosa da dire, quindi alla fine sarà decisa dai singoli, da una parte molto probabilmente McTominay e dall'altra Ildiz.
O Neres che sta a essere decisivo, Neres in queste ultime partite.
L'invenzione di come sono la stessa di tutti questi infortuni, però alla fine non è che adesso Neres all'improvviso
forse
che segnava 5 gol l'anno diventa un bomber,
ma no, che forse l'ha sottovalutato, non l'ha valutato bene secondo me Conte. Buonasera Quinti, Matteo da Guidonia. Domenica per me c'è una doppia attesa perché giocheranno qui a Guidonia ragazzi della Next Gen per la prima volta, naturalmente io e mio figlio saremo presenti in settore ospiti per la partita, per lui sarà la prima volta allo stadio. Voi della radio non c'è nessuno a seguire le trasferte della C, vero? No, dai, non siamo così lontani dalla vostra sede romana, vieni te, io non posso venire, sicuramente verrà Gabriele Latini che credo che seconda squadra dopo la Roma abbia il Guidonia. È vero, ha detto di sì, come seconda squadra Gabriele ha il Guidonia, Guidonia che come sapete quest'anno è in Serie C, insomma cosa clamorosa, è la terza squadra di Roma, insomma del Lazio, no? O no? C'è il Frosinone in realtà, sì, perché poi non so come considerarla Guidonia.
Di Roma, esatto.
E staremo a vedere. Dai. Allora Stefano, siccome tu devi andare, mi è stato detto, mi è arrivato un messaggio che hai da fare questa sera, giusto? Quindi
devo andare a ballare, se non posso mostrare la mia bellezza, capito? Cioè, tutto là il discorso.
Vabbè, dai. Ti sto per salutare, ci vediamo. Quando gioca la Juventus in Champions, te lo ricordi? Vediamo se sei pronto.
Gioca mercoledì questa volta, perché l'altra volta giocherò martedì.
E quindi ti salvi, ci penserò io da solo a fare il turno più, un po' più lunghetto. Noi ci vediamo, ci vediamo invece martedì.
Ci vediamo martedì, che noi commentiamo questa
partita. Non lo dire, altrimenti
partita, dico commentiamo questa partita e ci prepariamo poi alla partita di Coppa.
Sì, è la vigilia di Coppa, sì, non c'è dubbio. Stefano, grazie mille, buon weekend, grazie. E buona partita. Buona grazie serata. A te,
ciao,
Stefano.
Ciao a tutti. Ciao.
Allora, ragazzi, nell'ultima mezz'ora voglio vedere tanti titoli di canzoni per caricare i ragazzi, tanti titoli di canzoni, e poi ditemi una sorpresa che voi, diciamo, vi aspettate, o che voi, insomma, se foste Spalletti avreste in testa questa sorpresa per cercare, diciamo così, di sorprendere, appunto, scusate il gioco di parole, il Napoli di Antonio Conte. Se siete un po' più ottimisti, pessimisti, ragazzi, gli mancano tanti, per carità, il Napoli è forte, la Juve, un amico prima ha detto che non è una squadra, siamo tutti mediocri, quindi non ci presentiamo, io non la vedo così. È chiaro che ha difficoltà, un po' in crescita c'è, io mi fido di Spalletti, sarà una gara difficile, però io non parto battuto, io non firmo per il pareggio. Stefano Dischedi firmerebbe per il pareggio, diteci anche su questo la vostra tra poco.
Fuori di Juve.
Ora, caro Matteo da Guidonia, se domenica vedi un ragazzo insomma con la barba eccetera, Gabriele Latini, che però è romanista, t'avverto subito, anti-juventino, fissato, no, è un po' un romanista, no, devo dire la verità, è un po' anomalo come romanista, non è consuetudine. Per esempio io, mio cugino, che praticamente è mio fratello, non parliamo mai di calcio, altrimenti rischiamo, litighiamo sicuro. Buonasera Quintiliano, ancora Alessio da Follonica, per dire che Napoli-Juve si sta rivelando anche una partita a scacchi fra due tecnici, a cominciare dalle diversità delle strategie comunicative. Un saluto. Conte non parla proprio, quindi le strategie sono quelle. Spalletti, vorrei scrivere un libro su tutte le cose, mi sto appuntando tutte le frasi di Spalletti, forse a fine stagione vediamo. Non parla perché sostanzialmente lui quest'anno, ogni volta che il Napoli ha giocato in Champions, perché la Coppa Italia inizia adesso dagli ottavi, quando ha avuto il doppio impegno successivamente non ha parlato. Però non lo vedo molto corretto, anche non per adesso, per fare il come sono giornalista, non è il massimo che un allenatore non parli, dal punto di vista mio. Questo l'abbiamo visto, Virgilio che mi bacchetta perché è inutile dire abbiamo, sarà del Napoli, non lo so, guarda. Buonasera, per la partita contro Napoli, ottime sensazioni, perché contro l'Udinese ho visto la Juve muoversi da grande. Questo l'avevamo già letti, perché sono andato di nuovo qui. Non trovo vergognoso che non si possa affrontare la trasferta. Non trovo vergognoso che non si possa affrontare la trasferta a Napoli con normalità, ma come un blitz in una città in assalto di guerra, in condizionamento antisportivo è vergognoso, e che disonora lo sportivo, la Napoli sportiva, civile. Per Luigi da Casalpalocco hai invertito tutto, però ho capito quello che vuoi dire. Trovi quindi, perché ha messo non davanti. Lo so ragazzi, questo fa riflettere, una cosa molto negativa. Questo qui l'avevamo già letto. Buonasera, belli di sera, adesso non c'è più Stefano Discreti. Assolutamente non firma per il pareggio, bisogna solo provare, magari cercare di vincere, ma non credo ai miracoli. Le nostre assenze non sono da meno. Un abbraccio Terry. Però sai Terry cosa c'è? Che le assenze della Juve non sono da meno. Però per esempio manca Gatti, tu bene o male comunque una difesa a 3 riesci a farla, addirittura puoi farla anche a 4, ma a 3 la puoi fare con Copmenes rispostato lì, braccetto di sinistra, ma al limite anche Cabal, anche se in effetti Cabal forse ancora non è rientrato bene dopo l'infortunio, perché contro il Bodo ha causato un rigore clamorosamente rischioso, perché la Juventus ha rischiato di perdere. Lì davanti manca Vlahovic, è vero, però bene o male gli attaccanti li hai, anzi hai De Vidi che forse sta crescendo. Invece il Napoli, io insisto, ho detto che per carità è una squadra forte, campione d'Italia in carica, ma gli mancano due pezzi da 90. Cioè, Anguissa che già manca da qualche partita, si è aggiunto Lobotka che aveva recuperato, ma che manca anche lui. Quindi, capite, poi il sostituto era Gilmour, manca anche lui perché si è operato, fra un mese rientra, cioè deve inventarsi qualcosa di particolare sicuramente Conte. Vai Gabri.
Vabbè, Quinti, zio Quinti, ma io ti sinceramente dico la verità, io non mi fido di quello che scrivono i giornali, manca quello, manca quell'altro.
Ma lì mancano veramente. Ma però.
Boh, non lo so, non la vedo. Tanto noi pensiamo a noi, va. Pensiamo a quelli che ci mancano a noi e a quelli che ci sono che devono far bene. Ciao Marco da Imola.
Ciao Marco, grazie. Però Marco, sai che c'è, qui non si tratta di fiducia o meno. Mancano veramente a Napoli, è un dato oggettivo, non è che lo stanno scrivendo i giornali napoletani per strategia, per proprio così, è vero che mancano. Tra l'altro il Napoli, ve l'ho detto, le ultime 6 contro la Juve casalinghe le ha vinte, non si vince dal 2019, l'ultimo rigore assegnato alla Juventus nel 1990, insomma ci sono tutti questi piccoli dati. Il Napoli tra l'altro vede la possibilità di firmare un nuovo record casalingo se nella sfida di domenica contro la Juventus non dovesse perdere, diciamo così, gli azzurri chiuderebbero l'anno solare imbattuti al Maradona in Serie A, traguardo che manca dal 1987. Voi vi ricordate chi gioca con il Napoli nel 1987? Quindi è un dato significativo, Alcune volte, sai, i dati non è che ti dicano tutto, però sono fortemente indicativi. Sarebbe clamoroso che tutto l'anno solare praticamente non hanno mai perso, giusto? Imbattuti al Maradona, cioè non è poco. Nel 2025 la formazione partoropea ha costruito un rullino importante tra le mura amiche, 12 vittorie e 4 pareggi, numeri che la rendono l'unica squadra, al netto delle neopromosse, ancora priva di sconfitte interne nei 5 maggiori campionati europei, un dato che arriva dalla rilevazione dell'Opta, ovviamente la società che si occupa di dati statistici, soprattutto calcistici. Buonasera Quinto, fratello bianconero, io la penso come te. Se non vinciamo a Napoli con un Napoli ridotto ai minimi termini, io non sto dicendo, aspetta, poi continuo il messaggio, non sto dicendo se non vinciamo con questo Napoli, non è così, non la vedo, che siccome mancano tanti, sì, puoi approfittare. Io dico in generale se perdi, al di là di questo Napoli, se non vinciamo con un Napoli ridotto ai minimi termini a centrocampo, allora vuol dire che non possiamo ancora competere con nessuno. Dischetti è solo un amante di Conte, spera in un pareggio, ma lui in cuor suo spera che vinca Conte. Ti saluto Quinto, fratello bianconero. Che come nome non so quale sia il nome vero tuo, ma come qui sul social, sul numero è scritto Avide è un sorriso, Avide è un sorriso. Addirittura stiamo a scherzi, spero che non punti alla vittoria del Napoli. Io ci scherzo spesso, lo so che lui è un po' troppo disfattista, da come ha ragionato la Juventus, vai lì, firmi per il pareggio e via, come se fosse quasi scontata la sconfitta. Secondo me non deve mai essere così, anche per una questione mentale, se vogliamo, no? Non deve essere così, altrimenti non si ricostruisce mai. Perché devi ricostruire la squadra sotto il profilo tecnico-tattico, ma anche mentale, dell'approccio, dell'appunto, mentalità. Io la vedo così, ragazzi. Spalletti credo che sotto questo aspetto sia l'uomo giusto. Poi se ci riuscirà o meno, questo, ragazzi, ce lo dirà soltanto il campo. Però intanto deve provarci. Vai, Gabri.
Ciao, Quinto, Rocco della Germania. Ciao, Rocco. Mamma mia, quanti pessimisti che abbiamo di tifosi. Tutti pessimisti, secondo
me. È vero, è vero.
E per forza perdiamo. Ottimisti, ottimisti. Domani si vince al Massimo di Parigi. No, perdiamo, mamma mia, già ci hanno buttato al mare. Ciao, fino alla fine, forza Juve, domani vinciamo, 1-0 David.
Grazie Rocco, allora speriamo che tu il tuo messaggio sia profetico. Se questo avverrà, a prescindere da chi segnerà, lunedì rimandami un messaggio, insomma, dice, hai visto Quintigliano cosa avevo detto? Io sono molto contento, me lo ricorderò però, sicuramente, Rocco dalla Germania. Allora, il pessimismo io lo capisco, perché comunque la Juventus vive una fase delicata, una fase, diciamo così, difficile, no? Perché ragazzi, dal 2020 non si vince lo scudetto, e l'unico trofeo alzato in questi 5 anni, siamo nel 2025, è stata la Coppa Italia con l'Allegri bis. E quindi vedo, capisco questo pessimismo, perché poi ogni anno sembra l'anno zero della ricostruzione e poi puntualmente non succede nulla, e quindi l'anno successivo si riparte. Ok, la Juventus ricostruisce, aggiungo in tutto questo marasma che sono stati cambiati da marzo scorso 3 allenatori, cioè capite che non sembra nemmeno più la Juventus, Motta,
Tudor, poi Tudor confermato, Tudor via Spalletti. Ora io spero che Spalletti gli facciano, l'abbiamo già fatto questo discorso, no? Lui ha un contratto fino a giugno, però mi diceva Riccardo, secondo me è un sì, 8 mesi, ma è un triennale mascherato. Lui è convinto che a giugno gli faranno 2 anni, perché se prendi Spalletti solo per 8 mesi per poi mandarlo via, secondo me sarebbe, ve lo dico già da adesso, sarebbe un altro errore, ragazzi, che la Juventus credo non possa permettersi. Aggiungo che sul libro paga ci sono ancora Motta, che non trova nessuna squadra, guarda caso, e Tudor che almeno è stato esonerato dopo, quindi sarà un po' più difficile eventualmente trovare una squadra. Però magari con Tudor, non lo so, sto ipotizzando, la Juventus potrebbe incontrare il suo agente, magari organizzarsi per una rescissione consensuale, per, non lo so, sto, perché la Juventus non può continuare ad avere al libro paga tutti questi allenatori, Marco da Imola, a parte che nella situazione di classifica in cui ci troviamo il pareggio per noi sarebbe come una sconfitta per... Bravo Marco, tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, poi è chiaro, bisogna vedere sempre l'avversario, l'avversario si chiama Napoli, sarebbe una sconfitta perché non ci porterebbe a niente, quindi bisogna andare per vincere, basta, ma anche avessero tutto il centrocampo gli altri, forza Juve, forza tutti, lo so, infatti ha ragione anche Marco, se tu pareggi, sì, ti porti a casa un pareggio da Napoli, ma se quelle davanti vincono è vero che due si sfidano, Inter e Como per esempio, quindi una delle due o entrambe potrebbero perdere dei punti, ok? Poi il Bologna sfida la Lazio qui a Roma, se non ricordo male, sì, Lazio-Bologna, quindi potrebbe perdere dei punti, però li guadagnerebbe la Lazio che ti sta dietro, un po' distante per carità, insomma, però la Juventus dovrebbe continuare questa scia di vittorie, ma si trova ad affrontare in questo mese 3 squadre rivali, il Napoli in primis domenica, poi il Bologna e poi la Roma. Non so come finirà questo trittico di partite in mezzo, lo ricordiamo sempre, la partita di Champions League. Angelo da Salerno, avite un sorriso. Angelo. Stefano con 1, 2, 3, 4, 5, 6 o un amico, Gabriele, non firmiamo per il pareggio, come scritto sul camper di balle spaziale, we don't break for nobody, Gabriele. Allora, Lorenzo da Roma ci scrive, mi sono convinto che noi ormai a Napoli, scrive, un dobbiamo, intanto tra virgolette ma a caratteri cubitali, dobbiamo perdere. Lorenzo, perché dobbiamo perdere? Perché mi sa un po' di complotto questo tuo, di idea di complotto questo tuo messaggio, perché dobbiamo perdere? Io spero di no, guarda, perché altrimenti poi boh, non lo so. Ciao Quinti, non ti arrabbiare, Vic, qui non si tratta di perdere 4-0, siamo realisti, la verità che tu ne possa pensare o dire è che non c'è alcuna fiducia in questa squadra da parte di moltissimi tifosi. Ma cosa pensi che si possa fare a Napoli oggettivamente? Io te lo dico, penso che non devi partire battuto, altrimenti cambia nome, non ti chiami più Juventus, fai una conferenza stampa e dici ragazzi da oggi in poi non ci chiamiamo più Juventus, ok, ci chiameremo non lo so, Bo X, perché non vogliamo più ricostruire, non vogliamo più avere una squadra vincente, la mentalità è quella di accontentarsi di una classifica da ottavo o nono posto, io la penso così. Che non significa vai lì e vinci, cioè se però partiamo così, cioè non la guardate nemmeno la partita, vi do un consiglio, possa pensare o dire che non c'è alcuna fiducia in questa squadra, quello è un altro discorso, ma cosa pensi si possa fare a Napoli oggettivamente? Ti prego un giudizio obiettivo che si basi su dati concreti, secondo me al massimo possiamo prendere un pareggio, ma sentirmi dire tifoso del Napoli, questo no, è un'estremizzazione quella ovviamente Virgilio, questo no, solo dato un giudizio severo dalle tue perenni, immagino tu volessi scrivere delusioni, Virgilio, insisto, per me se parti così non sei proprio da Juve come tifoso, non sto, io ho estremizzato prima il concetto, però il Napoli oggettivamente quest'anno, io non so se tu l'abbia visto, io vedo tutte le partite perché siccome collaboro con una testata devo parlare di tutto, ma a parte le vedrei comunque perché sono un malato di calcio, no? Come tanti di noi. Però il Napoli quest'anno non ha mai brillato. Se poi ti mancano degli uomini fondamentali, cioè non gli mancano, gli mancano proprio gli uomini fondamentali, magari qualche speranza in più ce l'hai. Ma al di là del Napoli e dell'assenza, io insisto, se vogliamo cominciare a pensare veramente a ricostruire, dobbiamo partire anche dalla mentalità. E Spalletti credo che sia
la persona giusta, perché è un allenatore che vuole sempre comandare il gioco, è un allenatore che dice sempre alla squadra di essere propositiva, che vuole vincere le partite, punto. E non puoi andare lì e firmare per un pareggio, però da come lo scrivi tu siamo tutti mediocri. Io penso che il Diz per esempio in Italia non ce l'abbia nessuno, ti faccio un esempio. Con Cesao sicuramente è un giocatore forte, è chiaro che abbiamo, non siamo la Juventus di una volta, ma questo è scontato, però partire così sostanzialmente battuti, io non ci sto, mi dispiace ma non ci sto. Caro Discreti, ah non c'è, peccato, però non puoi stare con un piede in due scarpe, abbi il coraggio di dire che vinceremo, dai che ce la puoi fare, Enrico del Duca da Ruvo. Lui è pessimista, poi capirai, si trova di fronte Conte, sembra che veramente quest'anno Conte sta facendo delle partite normalissime, anzi, e poi voglio vederlo col doppio impegno, eh. Ciao Quintiliano, Paolo da Formia, dai su Stefano, ho capito che da gattone garfieldesco non ti fidi, però se avevamo un motivo di essere sfiduciati perché si sono infortunati Gatti e Vlahovic, adesso quantomeno le assenze si equivalgono, con un Lobotka in meno la partita è più abbordabile. Sei troppo prudente è un aggettivo diciamo eufemistico rispetto a come approccia Stefano questa partita. A Napoli si vince, punto. Poi se si vince non salire su quel carro di 15.000 metri che ti ho detto l'altro ieri sera. È vero, glielo ricorderemo. Guarda Paolo, se dovessimo vincere vorrei vedere i Virgilio, il Stefano Discreti, eccetera eccetera. Massimo da Rivamonte spesso metterà un uomo in più al centro. Spesso chi? A centrocampo intendi? Non lo so, perché loro dovrebbero giocare con questo 3-4-2-1 che si è dovuto inventare Conte per l'assenza, forse Spalletti, io non lo so se a sorpresa veramente passerà alla difesa a 4, perché la vedo un po' dura, staremo a vedere, dai, vai Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Stefano, buonasera, Simone d'Ancona.
Simone,
nell'ottica attuale dei campionati moderni con i tre punti, come hanno detto in tanti, anche qui da voi tante volte se ne è parlato a Radio Bianconera, i tre punti sono fondamentali, il pareggio non serve a niente, quindi atteso che non voglio perdere bisogna andare a prendere tre punti, l'occasione è ghiottissima perché la forza del Napoli sta proprio lì nel centrocampo. Mancando tutti quei giocatori, se non sfrutti quell'occasione siamo tonti noi. Secondo me stiamo uscendo da un discreto periodo, perché comunque la Coppa Italia ci ha visto andare avanti, dobbiamo crederci. Sicuramente loro ci metteranno la solita irruenza contiana, bisognerà tenere botta lì e poi si vince, come dicevi prima te Quintiliano, solamente rispondere, e quando c'è l'occasione stavolta non sbagliare davanti alla porta, con Cesao la deve buttare dentro se gioca, quindi speriamo bene, dai, io sono convinto che c'è la possibilità concreta di portarla a casa. Ciao, buona serata.
Grazie, quantomeno di non perdere, oppure puoi pure perdere però la combatti, se perdi ragazzi ve lo dico, la Juventus credo che purtroppo non so nemmeno adesso se ci abbia la possibilità, ecco, vincendo forse sì, di tornare a lottare per sperare di lottare per lo scudetto, ma avrebbe anche problemi a livello di qualificazione alla prossima Champions League, non per la questione matematica, perché comunque la prossima sarà la 14ª giornata, no? Quindi ci sarebbero tanti punti, perché è vero, faresti un passo indietro rispetto alle tre vittorie consecutive che per carità sono intanto di tutte e tre le competizioni, Coppa, Champions, campionato e Coppa, però dal punto di vista della consapevolezza magari ti hanno dato un po' più di fiducia, se non fosse così sarebbe grave, faresti un passo indietro sotto questo processo di crescita, poca crescita però di crescita, di consapevolezza raggiunta, poca consapevolezza però sì, qualcosina in più, fiducia, e faresti un passo indietro clamoroso, perché poi perdi contro il Napoli, magari ti si innesca mentalmente un discorso del tipo vedi con le squadre forti perdo. Finora per esempio l'Inter è stata battuta negli scontri diretti, insomma, quindi sarebbe opportuno sicuramente non perdere, ma se si vincesse invece al contrario avresti una spinta enorme, anche in seguito al discorso che tu vai ad affrontare altre due squadre che sono tuoi rivali, cioè il Bologna a Bologna e la Roma poi in casa, questo è un po' il discorso. Tu dici che metterà un uomo in più a centrocampo, Massimo Spalletti, quindi a quel punto dovrebbe passare la difesa a 3 o 3-5-2, e quindi magari divide il Diz o 3-5-1-1, perché poi lì è tutto modificabile in corso d'opera. Dice che metterà centrocampo a 5, può darsi, staremo a vedere. Firmerei subito per il pareggio, noi siamo troppo leggeri anche a livello caratteriale, ecco, quello sì, quello è un altro discorso. Invece io voglio vedere una crescita proprio a livello caratteriale, perché queste sono sfide che anche se non soprattutto sotto quell'aspetto si vincono rispetto al Napoli, nonostante le tante assenze che hanno Massimo d'Arezzo. Speriamo. Massimo Lenzi scrive campo anche a livello caratteriale rispetto al Napoli, nonostante non c'è scritto un campo. Massimo Lenzi non so cosa significhi. Ciao carissimo, sono Vincenzo di Brugherio. Segnati, facciamo 12 punti. Mamma mia, 12 punti nelle prossime partite fino alla fine. 12 nelle prossime tre. Cioè, fino alla 38esima. Giustamente, prossime cosa intendi? Vabbè, si riferisce a queste. Intanto ne puoi fare 9. Ah, tu dici anche i 3 di Champions League. Ragazzi, con tutto il rispetto del Paphos, che qualcuno l'altro giorno ha scritto, comunque non è proprio una squadra scarsa. Per carità. Il Paphos nemmeno lo conto, però adesso stiamo parlando di campionato. Quindi tu dici 9 partite, Napoli, Bologna e Roma, quelli rientrano nella lotta a scudetto per forza. Però io magari, guarda, come ti chiami, scusami. Ciao carissimo Bonsi, chiamami lunedì se faccio lunedì prima della partita con il Pisa, perché poi magari perdiamo con il Pisa il 27. Allora, buonanotte da Franco, c'è un buonanotte qui con delle rose, non so se magari ha sbagliato, vuole mandarlo a qualche donna, perché sono tutte rose, rosse, con un grande cuore. Vinceremo 3-1, forza Juve, Pasquale. Ah, un po' di ottimismo, dai. Allora, c'è un messaggio di Lorenzo che secondo me dovremmo ascoltare, Gabri.
Ciao ragazzi, Lorenzo del Pano Laziale.
Lorenzo.
Io penso che vincere a Napoli,
ecco,
ci porterebbe tanti, tanti sapori buoni da annusare, cioè uno è vincere contro il Napoli, due a Napoli, tre contro Conte,
quattro
che poi è quello secondo me ancora più importante, che vinciamo proprio a livello psicologico, cioè la Juve psicologicamente prenderà una forza secondo me, dico, dopo la vittoria, per vincere poi in tutto il resto del campionato. Chiederà sta grande forza, secondo me. Spero di essermi spiegato. C'è forza grande Juve, Lorenzo dal Pano Laziale.
Guarda Lorenzo, la penso come te. Potevi mettere anche 5. Nel senso che Spalletti, non tanto verso i tifosi, perché, ma verso De Laurentiis prenderebbe una bella, sarebbe una grossa soddisfazione, perché lo sa come si è lasciato con De Laurentiis. Però non credo che la faccia, ne faccio una questione personale Spalletti, però sono d'accordo, è quello che dicevo prima, cioè se tu batti il Napoli, se dovessi battere il Napoli, sia mai, mettiamola così perché ci stanno diversi disfattisti tra i quali discreti che firmerebbe per il pareggio, io no, però ognuno la pensa a modo suo, è chiaro che prendi una botta emotiva non indifferente. Ciao Quinti, mi piace il tuo ottimismo al contrario di discreti. Non è ottimismo, sto cercando di dire, non sto dicendo la Juventus va a Napoli e vince, però non bisogna partire per diciamo come vittima sacrificale, altrimenti sbagliamo proprio approccio secondo me, ma non in questa partita, in generale nel processo di ricostruzione della Juventus. Io la vedo così ragazzi, è un punto di vista, anch'io quando sicuramente, però diciamo così, contrabbatto all'eccesso di pessimismo di discreti che spesso diventa disfattismo, anch'io quando scendo in campo la Juve vedo solo un risultato, la vittoria, possibilmente vedendo un buon calcio. Diego da Cattolica, ci vediamo al raduno. Guarda Diego, grazie a te, un abbraccio. Io non è che veda sempre la vittoria, però penso sempre che la Juventus possa e debba vincere. È chiaro che la fase storica questa è, ti induce magari a un po' di pessimismo, no? Ha parlato Lang, gara con la Juve, senti già nell'aria che qui non è un match come gli altri. Tatticamente non posso dire troppo, ma i piani ci sono. Quindi dove ha parlato? L'esterno d'attacco del Napoli è stato ospite sulle frequenze di radio CRC, che credo sia la radio diciamo del Napoli sostanzialmente, emittente partner appunto del Napoli, ricordavo bene, prima era Kiss. Sono molto felice per il momento che sto vivendo a Napoli, giochiamo bene ed è importante per me, dobbiamo continuare così individualmente come squadra, e questo è il discorso di questo ragazzo che
sembrava essere stato abbandonato da Conte, poi Conte si è accorto che il mercato gli è stato fatto, hanno speso tanti soldi e proprio il mercato gli sta adesso reggendo la squadra, perché Neres sta segnando tanto. Ti chiamo, intendo anche quella di Champions. Sì, sì, buon, sì, sì, avevo capito, non c'è dubbio. Siamo giunti però al termine di questa di questo Fuori di Juve. Ringrazio Gabriele Latini, che domenica andrà a vedere Guidonia Juventus Next Gen, chissà chi vincerà, staremo a vedere. Mentre noi ci vediamo a colpo di tacco ore 20 con Alessandro Santarelli e tutta la squadra del pre, durante e post gara, e post in questo caso Napoli Juventus. Ciao a tutti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.